Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Ministro Abdullahian, l'Iran non ha fornito armi né alla Russia né all'Ucraina. L'Iraq aumenta le importazioni di gas dall'Iran. Cina si oppone alle sanzioni illegali degli Stati Uniti contro l'Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 11 ottobre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Il nostro sito internet parstoday.com/it, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Non abbiamo fornito armi a nessuno dei due fronti nella guerra in Ucraina, lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, citato e come riportano le agenzie di stampa nazionali in seguito all'accusa di Kiev, secondo cui Teheran avrebbe inviato droni armati a Mosca che recentemente sono stati utilizzati nel conflitto contro Kiev. L'Iran non ha in alcun modo fornito armi a nessuno dei due fronti nella guerra in Ucraina, dal momento che la posizione base della Repubblica Islamica contraria ad armare entrambe le parti per arrivare in tempi rapidi alla fine della guerra, ha detto il capo della diplomazia iraniana in un incontro avvenuto ieri a Teheran con il vice ministro degli esteri polacco Pavel Jablonski. Una delegazione irachena si recherà a Teheran per garantire una maggiore importazione del gas naturale iraniano. Ad annunciarlo il portavoce del Ministero dell'Energia iracheno Ahmed Musa. Il governo iracheno ha annunciato che sta conducendo colloqui con l'Iran con l'obiettivo di aumentare le importazioni di gas. Baghdad pagherà i debiti energetici con Teheran in un periodo di 2 anni. Il diplomatico iraniano ha inoltre precisato che il volume attuale dell'importazione di gas dall'Iran è di 20 milioni di metri cubi al giorno in Iraq. Il governo cinese si oppone alle sanzioni illegali che gli Stati Uniti hanno imposto alla Repubblica Islamica dell'Iran con il pretesto dei disordini verificatisi nel paese in seguito alla morte della giovane donna Mahsa Amini, che è stata colpita da un arresto cardiaco mentre era in custodia della polizia ed è deceduta in ospedale. Pechino è contraria alle sanzioni unilaterali illegali degli Stati Uniti contro l'Iran, ha affermato il portavoce agli esteri cinese Mao Ning, aggiungendo che il suo paese si oppone anche alle interferenze negli affari interni dei paesi con qualsiasi pretesto. La Cina chiede una de-escalation in Ucraina dopo le decine di esplosioni che hanno scosso diverse città ucraine, tra cui la capitale Kiev, come la risposta della Russia alle esplosioni sul ponte che collega la Crimea alla Federazione Russa. E speriamo che la situazione possa allentarsi il prima possibile, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang Yi nel briefing quotidiano. Pechino sostiene sempre il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i paesi e delle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza che devono essere prese sul serio. Il capo della diplomazia cinese ha auspicato che tutte le parti in Ucraina, cioè la Russia e l'Ucraina, possano risolvere le loro divergenze con il dialogo. La fornitura di armi a lungo raggio più potenti a Kiev da parte dell'Occidente è una linea rossa per la Russia, lo ha sottolineato Alexei Polishchuk, direttore del secondo dipartimento per la Commissione della Sicurezza Nazionale russa presso il Ministero degli Esteri di Mosca, in intervista all'agenzia di stampa Itartas. Per quanto riguarda le cosiddette linee rosse, abbiamo già delineate. Si tratta in primis, ha precisato, della fornitura di armi a lungo raggio più potenti al regime di Kiev. Gli Stati Uniti che parlano di pace? Pura ipocrisia, sono le affermazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Ha parlato degli ultimi sviluppi dell'operazione speciale militare in Ucraina. Gli obiettivi che abbiamo fissato in Ucraina saranno raggiunti. Siamo aperti alla diplomazia, le condizioni preliminari sono ben note, ha detto. Più che gli Stati Uniti incoraggiano l'atteggiamento bellicoso di Kiev, favorendo le incursioni terroristiche dei sabotatori ucraini invece di prevenirle, più sarà problematico trovare soluzioni diplomatiche. La portavoce agli esteri di Mosca ha inoltre affermato: gli appelli alla pace degli Stati Uniti sono ipocriti, vogliono infliggerci una sconfitta strategica, ha detto. Cambiamo pagina. Il primo ministro dell'autorità nazionale palestinese ANP ha duramente condannato la brutalità del regime israeliano contro i palestinesi, soprattutto nei territori occupati, esortando la comunità internazionale a rompere il silenzio, porre fine alla sua inazione di fronte ai barbari crimini di Tel Aviv. Mohammed Shataya ha fatto le osservazioni dopo che il Ministero degli Affari Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese ha condannato la brutale uccisione di decine di bambini minori palestinesi da parte del regime occupante israeliano dall'inizio dell'anno. Quello che sta accadendo sul campo è il terrorismo di Stato organizzato di cui il regime israeliano è l'unico responsabile, ha detto il funzionario dell'ANP durante una riunione di gabinetto nella città di Ramallah, in Cisgiordania occupata. Bahrain, 4 attivisti antiregime sono stati condannati a morte a seguito di processi farsi e iniqui e sulla base di confessioni esortate attraverso torture e maltrattamenti. L'Organizzazione per i diritti umani e la democrazia per il Bahrain ha affermato in un rapporto di 61 pagine che le sentenze di morte in Bahrain seguono la tortura, processi farsa
che i tribunali del regime Manama hanno regolarmente violato i diritti degli imputati all'equità processi, compreso il diritto ad un avvocato durante interrogatori e il diritto di interrogare testimoni dell'accusa facendo affidamento su rapporti di provenienza segreta. Dall'arena alle Nazioni Unite le affermazioni dell'ambasciatore russo: siamo ora di fronte alla politicizzazione dei paesi occidentali nel processo delle attività delle Nazioni Unite contro la Russia. L'Occidente sta cercando di deviare le cose al loro vantaggio. Il rappresentante della Russia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Vasily Nebenzina, in una lettera agli Stati membri ha definito il passaggio all'Assemblea Generale dell'ONU chiaramente politicizzato e provocatorio. La NATO è cogita da tempo piani per sconfiggere o indebolire la Russia e ha scelto l'Ucraina per questo obiettivo, ha detto. E le sue affermazioni dopo che l'Assemblea Generale dell'ONU si è riunita ieri in una sessione speciale a New York per discutere l'annessione di 4 regioni liberate ex Ucraina. Il voto sulla bozza di risoluzione sponsorizzata da Stati Uniti e Unione Europea è stato un test sull'isolamento internazionale di Russia. La bozza finale del documento ha condannato le annessioni delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia dopo il referendum che hanno avuto luogo in queste regioni che adesso fanno parte appunto della Federazione Russa. Il senatore americano Chris Murphy ha descritto fallita la partnership decennale degli Stati Uniti con l'Arabia Saudita, chiedendo una rivalutazione dell'alleanza militare di Washington con Riyadh. Questo dopo il taglio annunciato dall'OPEC Plus della produzione globale di petrolio di 2 milioni di barili al giorno. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La Francia è islamofobia. Per molti attivisti dei diritti umani in Europa sono Francia, Danimarca e Austria alla cima dei paesi che stanno contribuendo ad una repressione sistematica nei confronti delle comunità civili musulmane. Il governo francese ha chiuso dozzine di moschee negli ultimi 2 anni con il pretesto di una legge antiseparatismo controversa e molto criticata. Questo mentre i musulmani francesi costituiscono il 6% della popolazione totale. Il ministro dell'interno francese Gérard Darmanin ha rivelato sul suo Twitter: su richiesta del Presidente della Repubblica la lotta al separatismo islamista continua. Negli ultimi 2 anni sono stati chiusi 23 luoghi di culto. Questo crescente sentimento antimusulmano in tutto lo spettro politico francese è stato motivo di preoccupazione per gli attivisti di diritti umani e anche le organizzazioni in questo campo. In quasi tutti i casi di chiusura delle moschee, rappresentanti delle moschee affermano che il governo francese ha fornito prove pubbliche inadeguate su motivi della loro decisione. Un rapporto Reuters dell'inizio di quest'anno parla di come una serie di poteri che gli attivisti per diritti umani, le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e i membri della comunità musulmana affermano diano carta bianca alle autorità per chiudere le moschee senza un adeguato controllo con procedure opinabili. È questa controversa legge antiseparatismo che permette alle autorità francesi di prendere di mira musulmani francesi utilizzando un concetto molto critico di separatismo. Dall'attuazione della legge, che ha ricevuto critiche da molti osservatori, tra cui difensori per i diritti umani, accademici e attivisti, la vita dei musulmani in Francia è stata sottoposta a severi controlli. Inoltre, il rapporto 2021 sull'islamofobia europea recentemente pubblicato menziona nella sua sintesi sullo stato del sentimento antimusulmano in Francia che questa legge, che dovrebbe fornire una risposta forte contro il terrorismo, ha in realtà provocato una violenta repressione contro la comunità islamica.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte nel periodo di Bahram, della dinastia Sassanide. A Sar Mashhad si trova un altro bassorilievo di Bahram II, in cui il re è raffigurato nell'atto di tagliare in due un leone, nelle due fasi dell'atterramento e del taglio vero e proprio. Dietro al re si scorgono in piedi la regina e altri due membri della famiglia reale. L'immagine della regina non ha alcun tratto femminile. La sacralità della donna presso gli antichi iraniani impediva che venisse rappresentata, perciò sembrerebbe che la scultura abbia deciso di dare alla regina dei tratti mascolini. Grishman ritiene che l'artista non fosse in grado di riprodurre il rilievo, cosa che non è accettabile, poiché lo stesso scultore che è riuscito a rappresentare così bene l'audacia e la potenza dell'attacco di Bahram al leone, utilizzando i tratti con una forza tale che tutti i movimenti è concentrato sul re, sarebbe stato di certo in grado di dare un po' di rilievo. Nel 1957 è stato scoperto un altro bassorilievo di Bahram nella zona di Gyum nel Fars, che raffigura, anche se in maniera incompleta, la sua incoronazione. La rappresentazione dell'incoronazione a cavallo è andata scomparendo all'incirca dal IV secolo in poi, soppiantata dalla versione in piedi. L'incoronazione di Re Nersi, figlio di Shapur I, a Naqsh-e-Rostam e del suo successore Bahram III ne sono degli esempi. Nell'incoronazione di Nersi, il re riceve da Anahita un diadema, mentre suo figlio Bahram, ancora bambino, è in piedi tra le due figure e due membri della corte attendono in piedi dietro a Nersi. La divinità Anahita è più grande del re e le sue vesti increspate scendono dal corpo fino a terra. Caratteristica questa che permette di identificare la dea insieme alla forma dei suoi riccioli. Dal punto di vista della proporzione, questa immagine non ha la forza e la bellezza di quelle di Shapur e Bahram II, ma l'opera è comunque realizzata con uguale tecnica e perizia. Un altro bassorilievo di Naqsh-e-Rostam ritrae Hormuz II al galoppo mentre disarcionia il nemico con una lunga asta. L'immagine appare mutata da quella di Ardeshir a Firuzabad, in cui il re è rappresentato in modo molto simile. L'immagine del trionfo di Shapur II sui Kushana è invece differente dai bassorilievi precedenti. qui la composizione si sviluppa orizzontalmente, lungo due linee orizzontali sovrapposte. Al centro della linea superiore appare Shapur, seduto frontalmente con un'aria di forza che ha qualcosa di magico, mentre con la mano sinistra regge l'impugnatura della spada che è posta verticalmente lungo l'asse del suo busto. La raffigurazione, il cui rilievo non emerge molto dal livello della roccia, potrebbe essere stata scolpita seguendo le linee di un affresco preesistente. A destra del re, cioè a sinistra dell'osservatore, si trovano i notabili della corte, in piedi, con le dita piegate in segno di sottomissione. Lungo la linea inferiore, nella stessa parte, un palafreniere conduce il cavallo del sovrano, mentre la servitù è dietro di lui con le braccia conserte. Nella fila sopra, alla sinistra del re, i soldati iraniani conducono i prigionieri Kushana con le mani legate al cospetto del sovrano, mentre sotto della stessa parte il boia porta al re la testa mozzata del re nemico. Dietro si vedono altri prigionieri in catena. L'uso di portare la testa del nemico al re o al comandante è di origine sarmata. I sarmati erano imparentati con i persiani e divennero tributari degli Achemenidi e poi dei Sassanidi. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.